detto Giancarlo prima della Santa Cena. Ama il prossimo tuo come te stesso, ma poi ha detto anche amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, è più personale, perché Dio ci ha amato personalmente e ci ha amato in una maniera diversa da quello che noi possiamo amare il nostro prossimo, i nostri fratelli, come amiamo noi. Noi ci amiamo in un modo da, si può dire, con uno spirito di conservazione. Ci amiamo, infatti, le persone in genere, per esempio mi capita, io col lavoro che fo, servo molte persone anziane, molte handicappate, molte sofferenti, molte... E tutte dicono, ci accidenta alla vecchiaia. E io gli dico che c'è il sistema per non invecchiare. Dice, come c'è il sistema per non invecchiare? C'è il sistema per non invecchiare. Dice, come sarebbe? Morire giovani. Eh no. Allora vedete, l'amore che noi abbiamo per noi è di conservarci in vita il più a lungo possibile, anche se ci sono gli acciacchi che ci fanno soffrire. Ma Dio invece ci ha amato al punto di dare la sua vita per noi che non meritavamo niente. È differente amarci come Lui ci ha amato che amarci come ama il prossimo tuo come te stesso, vero? Allora, intanto vi dico che quasi tutte le cose che avrei dovuto dire io sono state già dette. Perché Mauro all'inizio ha detto che praticamente ha commentato un po' il Salmo 50. Infatti io il messaggio che vi darò sarà sul Salmo 50 e sul Salmo 51. Se ci sarà qualcosa che Mauro e che Giancarlo e che nei canti è stato detto, bene, se no sarà una ripetizione, avrete pazienza. Allora, io intanto leggo dal Salmo 50, leggo dal versetto 7. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono mie, infatti, tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti, e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame, non lo direi a te, perché mio è il mondo con tutto quello che contiene. Mangio forse carne di tori e bevo forse sangue di capri? Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura. Io ti salverò e tu mi glorificherai. Vedete come cambiano le cose, eh? Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento. Di solito quando è che si ringrazia? Siete tutti d'accordo? Per esempio, in caso di un funerale si manda un telegramma, non sempre, ma il più delle volte mandano, forse sarà una cosa anche un po' seccante, ma quelli sono obbligati a ringraziare, ci hanno ricevuto un telegramma, c'è almeno un bigliettino di ringraziamento. Sapete i bigliettini e c'è quella righina nera da una parte, su un angolo? si ringrazia di solito quando si riceve qualcosa. Purtroppo c'è anche chi non ringrazia, riceve qualcosa e non ringrazia. Io mi ricordo che ci rimasi molto male una volta che portai un regalo a qualcuno, lo prese e lo buttò lì da una parte senza né aprirlo né nulla, e nemmeno ringraziò. Dio ci tiene a essere ringraziato. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Quanti di noi hanno fatto qualche promessa al Signore? C'è nei Proverbi un proverbio che dice: come dice? Dillo forte. Ecco, grazie. Ma dice anche: fate voti e adempieteli, è un altro proverbio. E mantieni le promesse fatte al Signore. Io credo che fra noi molti, quasi tutti, avremo fatto qualche promessa al Signore. Sapete, il rapporto che c'è fra noi e Dio è un rapporto che ha una valenza eterna. Non si ferma al cancello del cimitero, non si ferma al cancello, nemmeno dentro, va oltre. Allora, questo è ciò che Dio dice al suo popolo. Ma poi dal verso 16 di questo salmo c'è ciò che Dio dice all'empio. L'empio non è quello che ha mangiato troppo, si sente pieno, è empio, non vuol dire questo. Empio vuol dire non pio. La parola pio è il nome anche di qualche papa, Pio IX, Pio XII, Pio. È un pio. Ma pio non vuol dire questo, pio vuol dire che uno è ubbidiente, sottomesso, devoto al Signore. E uno che è empio, cioè non pio, è uno che, vediamo cosa dice qui. Ma Dio dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole? Se vedi un ladro, ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre. Hai fatto queste cose, io ho taciuto. E tu hai pensato che fossi come te. Questo salmo, tanti anni fa, sentii meditare questo punto. Cioè, io mi sono taciuto e tu hai pensato che io fossi come te, che fossi d'accordo con te, insomma, ecco. Questo non fa parte del messaggio. Il silenzio di Dio. Ma il Signore sta zitto, vuol dire che è d'accordo. No, Dio non è d'accordo. E a volte è più drammatico il silenzio di Dio che le parole di Dio. Quando Dio ci riprende, vuol dire che Lui si interessa ancora a noi. Dio mandò il suo servo, mi pare Nathan, il veggente, a Davide, gli raccontò la storiella dell'agnella e Davide subito emanò un giudizio. Dice: codesto uomo merita la morte. E Nathan gli disse: tu sei quell'uomo. Davide non si mise a tergiversare. No, ma come? Ma io? No, no, no. Davide aveva un modo di fare, un modo di pensare, un modo di essere che lo potremmo riassumere nel timore di Dio. Capì subito quello che Natale gli diceva. L'aveva raccontato quella storiella di quell'uomo ricco che era andato a prendere l'unica agnella che aveva quel povero per fare delle pietanze per qualcuno che gli era giunto di lontano. E Davide giustamente così, essendo dice, codest'uomo merita la morte, quello ricco, no? Quello povero. E Nathan gli disse, tu sei quell'uomo. E Davide subito disse, ho peccato contro l'Eterno. Subito. Disse, come nei processi, c'è le cose a favore e le cose contro, no? Una rapina a mano armata, c'è l'aggravante dell'arma. Nella, come si dice quando uno si difende, difesa, come legittima difesa, è un attenuante, legittima difesa. Davide non cercò attenuanti, ho peccato contro l'Eterno e basta. Non disse, ma quella donna è, insomma, si è messa a lavarsi in un posto che tutti la vedevano, sicché voleva farsi vedere, non disse niente. Sapeva che lui aveva sbagliato. Vi rileggo dal versetto 16. Ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Capite quello che vuol dire? Queste persone qui, gli empi, si vogliono anche dimostrare religiosi. Addirittura c'erano i farisei che avevano i vestiti e si cucivano sulle maniche dei versetti della Torah, oppure dentro si mettevano delle cose con scritto brani della Torah e facevano vedere, magari quando pregavano facevano in modo che il mantello li s'aprisse per far vedere tutto quello che c'era scritto sotto. Ma Gesù dice, non fate come gli ipocriti che amano fare lunghe orazioni stando sui canti delle strade per farsi vedere dalla gente. Non lo fate. Quando fai orazione, entra nella tua cameretta, tu chiudi l'uscio, possibilmente fallo in un momento che non c'è tanta confusione anche di fuori, perché dalle porte e dalle pareti filtra rumori, e parla, prega nel segreto al Padre tuo celeste, e il Padre tuo celeste ti risponderà nel segreto, e poi quelle risposte saranno viste e saranno considerate anche di fuori. Io mi ricordo che tanti anni fa evangelizzai una sorella, una che poi è diventata una sorella e una famiglia, che erano sull'orlo di vendere la casa. C'erano delle possessioni tremende, avevano girato tutti i santoni che c'era nella piana di Pistoia, erano andati da tutte, non passava settimana che la ricoveravano in ospedale, la visitavano, ma la rimandavano a casa perché non c'era niente. Il marito sempre con questa donna a portarla a destra e a sinistra per vedere se gli facevano delle benedizioni, ma ormai erano a un punto che erano sull'orlo e trascuravano il lavoro. E io, prima c'era andato il pastore Vito, poi lui smise, continuai a andarci io, e la prima cosa che mi domandò quando arrivai, mi disse, ma lei ci crede negli spiriti? E gli disse, come se ci credo? E allora di lì successe che quando andavo per lavoro da quelle parti, perché era anche una cliente, tornavo sempre a casa 2 o 3 ore in ritardo, perché mi trattenevo a parlare a questa donna che era affamata, assetata della parola di Dio. E si convertì. E si convertì tutta la famiglia. Si faceva le riunioni in casa sua e dal vicinato, siccome stava in campagna, dalle frasche sulle prodi delle viti, tutta la gente veniva lì a vedere e a sentire quello che si faceva. Poi naturalmente sparsero delle voci maligne che dicevano che il figliolo si buttava dalla finestra con un lenzuolo, non era vero niente. Il fatto è che questa famiglia, da essere sull'orlo proprio del crack finanziario, cominciarono, lei stette bene, non ebbe più bisogno di correre da punte parti. Il marito ricominciò a lavorare, il figliolo, che anche lui aveva tanti problemi, rincominciò ad andare a lavorare, comprarono l'automobile. E allora gli dicevano, o quanto le vi danno per essere diventati evangelici? E loro gli dissero, quanto le ci danno? Quanto si dà a noi? Perché noi le si dà la decima, perché il Signore ci ha benedetto, ci ha liberato e ci ha messo in pace. Il figliolo non era ancora convertito, ma la conversione si pregava perché si convertisse, perché ne faceva ancora di belle brutte proprio. E la conversione venne con un incidente d'inverno con la nebbia, si scontrò lui col motorino, col suo zio un'automobile, uno scontro frontale, lo portarono al CTO a Firenze e lo ingessarono dalla bazza fino alla punta dei piedi, non si poteva muovere. La famiglia si convertì e tutti capivano allora che malgrado le male lingue il Signore aveva operato in quella famiglia, perché dall'orlo del fallimento erano entrati in una dimensione di benessere e aiutavano anche qualcuno che aveva bisogno, che era nei dintorni. Ci fu altri avvenimenti, ma non voglio prendervi tempo su questo. Si vede se le cose sono fittizie, se sono false, che si vuol dare ad intendere ad essere religiosi, o se, infatti, Gesù dice non fate come fanno taluni che fanno delle cose per apparire, ma invece poi non sono. Infatti anche oggi si dice c'è l'apparire e l'essere. Dio vuole che noi siamo, non che noi appariamo, vuole che noi siamo. E se noi si cerca di apparire, il Signore sta zitto. E come dice qui, dice tanto per citare alcune cose, te, se tu sai che uno è un ladro, ti diletti, magari se viene a fare degli affari con te paga anche bene, tanto è un ladro, lui può le spendere, capito? È come quelli che lavorano col denaro riciclato, comprano magari un'attività con parecchi soldi, dice tanto che i soldi sono riciclati, sono arrivati illegalmente. Dice, tu ti compiaci, allora non c'erano queste cose qui, ma però c'era quelli che in qualche modo rubavano. Però dice anche, tu che vuoi apparire ma detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole, tu le citi, tu vuoi fare sapere che tu le sai, però non tu le osservi. Se vedi un ladro ti diletti nella sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca a brevio alla maldicenza, ti siedi, parli contro tuo fratello, eccetera, eccetera. Hai fatto tutte queste cose, io ho taciuto, e tu hai pensato che io fossi come te. Ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Capite questo, voi che dimenticate Dio. Perché io non vi lascerei, perché io non laceri e nessuno vi liberi. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. E a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. Questo è il Salmo 51. 50. Grazie. Non sono tanto bravo a matematica. Il 51 possiamo dire che è la continuazione del Salmo 50, ma in senso positivo e che è il succo del penultimo canto che abbiamo cantato e che ho suggerito a Gianluca di includerlo nell'elenco. Come dice Gianluca? È tutto il Salmo 51. Io vi suggerisco, non so se l'ho fatto tante volte, lo farò ancora, non so se poi lo farete, ma se lo fate quando arrivate a casa e i brani della scrittura, non solo magari il solo versetto, ma tutto il capitolo, ve lo rileggete proprio come ho citato prima, come volle il Signore, proprio mettendo da parte, perché siamo bombardati da tante cose, è difficile trovare un momento di tranquillità per riflettere, è difficile. Ma se lo fate, rileggete dei passi delle scritture, può darsi, anzi, sarà senz'altro, che tutto quello che avete sentito come meditazione vi si allargherà ancora di più e troverete delle altre cose in quella scrittura, perché la parola di Dio è corposa. Sapete, noi si mangia il pane. Il pane, dice, c'è la farina. E il pane, c'è un monte di roba. C'è l'azoto, c'è le vitamine, c'è gli zuccheri. Dice, ma il pane semmai è salato. Qui in Toscana non si sala, però nel pane c'è gli zuccheri. Ma ha detto il dottore, dice, per la glicemia bisogna che tu stia attento al pane, alla pasta e ai dolci. I dolci va bene, ma il pane e la pasta ci si mette il sale, semmai. Invece nella farina c'è anche gli zuccheri. Nella roba che si mangia poi non potete immaginare quanta roba c'è, il ferro, l'azoto, il potassio. Non si sa mica, si mangia e via. E nella parola di Dio, che è il pane della vita, volete che non ci sia tutti quegli ingredienti che lì per lì non si vedano? Ci sono. E arricchiscano tutto il nostro essere. Ma ora vorrei dirvi che di tutto questo la cosa focale è il timore dell'Eterno. Il timore dell'Eterno. Il timore dell'Eterno, così nella nostra lingua, fa capire quasi che bisogna aver paura di Dio. Ma non è questo. Il timore dell'Eterno è avere quel rapporto di rispetto fra Dio e noi, fra Dio che ci ama e che ci mette in condizioni di ringraziarlo e ci mette in condizioni anche addirittura di lodarlo. È un rapporto meraviglioso. C'è in questo salmo qui che leggeremo ora, c'è fa che le ossa che tu hai tritato festeggino. Si dice, lo dicono anche gli ortopedici, che quando uno o è geloso o è invidioso, anche le ossa si ammalano di più. Fa che le ossa che tu hai tritato, che poi siamo noi che le abbiamo tritate, festeggino. Si sta meglio. L'avete mai vista delle persone che sono sempre accigliate anche quando camminano o vanno a fare la spesa, sono sempre accigliate così? Diceva un servo di Dio una volta che un viso disteso è più riposante, perché tutti i muscoli della faccia, quando siamo accigliati, sono tesi. Forse potrebbe essere un aspetto dal lato dimagritorio, perché quando i nervi sono tesi si consumano, invece uno disteso più. Ma la pace con Dio, essere in pace con Dio e con il prossimo, è una cosa che distende, ci fa stare meglio. Ora entriamo nel Salmo 51. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami del mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Il timore dell'Eterno è? Il timore dell'Eterno è il principio e della sapienza. Stamani ho sentito alla radio, mentre mi facevo la barba, che è in fase di, è già sperimentata, ma che è, nel giro di un anno entrerà proprio nel circuito farmaceutico una pillola contro quelli che sono la celiatria, quelli che non, aiutatemi, celiaci, che quelli che soffrono di questa malattia celiaca potranno mangiare i farinacei e tutte queste cose qui, che ora non la possono mangiare perché sennò stanno male. Vi siete mai trovati a imbattervi o a conoscere delle persone che a un certo punto il medico li ha mandati a fare degli esami, degli analisi, e il verdetto sull'esito è drammatico? C'è andato, gli hanno fatto gli esami, ma gli hanno detto che massimo 6 mesi di vita. E a queste persone cercano sempre di nasconderli. Cioè, no, vedrai che hai un po' di gastrite, oppure vedrai qui, vedrai là, insomma, non gli dicano la verità. E quello si illude, ma però i malati di malattie inguaribili, per lo più sono i tumori, un po' se lo immaginano. Non ne parlano perché hanno paura che a parlarne, tant'è vero che la parola cancro non si dice, è un malaccio, ma no, il cancro è troppo crudo, troppo crudo. Eppure c'è una malattia che è peggio del cancro. E pensate che c'è il rimedio, che non costa niente, né di sofferenza, né di effetti collaterali, eppure, benché non costi nulla, che è a portata di mano, te lo portano perfino in casa, non lo vogliono. Si preoccupano più per una malattia che li porterà al cimitero che di quella malattia che gli impedirà di essere nella casa di Dio. Siete d'accordo? Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Sapete, è difficile non peccare, anche per i credenti, è difficile. Però il credente che ha sperimentato il timore di Dio c'ha un marchingegno nel suo essere che è in concomitanza con lo Spirito Santo, che quando tu o dici una parola o fai un gesto o fai un'azione che è contro la volontà di Dio, lo Spirito Santo attiva subito questo affare e ti viene subito voglia di andare e chiedere perdono. Che meraviglia. Le spie. Cioè, sai, tuo marito ti ha tradito. E la moglie gli dice, lo so, come lo sai? Sì, me l'ha detto, mi ha chiesto perdono e mi ha detto che non lo farà mai più. Che figuraccia che fa quella spia. Va a spifferare una cosa che quello che l'aveva commessa l'aveva già detta alla moglie. E che soddisfazione per la moglie sapere che il marito è così. Ho detto questo, ma ce n'è tante altre di cose. Si taglia le gambe all'accusatore. quanti c'è la, noi abbiamo un accusatore che è un accusatore proprio, è nato per questo, è il diavolo. Ma Gesù è venuto, e qui questi primi versetti di questo Salmo, rileggeteli a casa, sono le parole di uno che sente di aver bisogno della salvezza, e andando avanti leggeremo, e che lo sa di essere in condizioni proprio di essere perduto. I due crocifissi con Gesù: se tu sei figlio di Dio, scendi giù di croce, salva te e salva noi. Quell'altro, toccato dall'amore, dalla grazia di Dio, lascialo stare, perché noi ci hanno condannato perché ci si meritava. Ecco che sente la disponibilità a riconoscere il proprio peccato e si rivolge a Gesù e gli dice: quando sarai nel tuo regno, ricordati di me. E Gesù, come Nathan disse a Davide: ho peccato contro l'Eterno, e Dio ha perdonato il tuo peccato. E Gesù a questo gli dice: oggi tu sarai con me in paradiso. Quando si compra delle medicine, c'è il fogliettino, il bugiardino lo chiamano, che dice: più le cose che sono nocive, gli effetti collaterali, le cose per le quali non si deve prendere, i rischi, in caso di gravidanza, io sono tranquillo, almeno su quello non c'è pericolo. Ma quante altre cose, gli può venire l'eruzione, e gli può provocare svenimenti, gli può provocare fino alla morte. Ci aspetta un po', un lapiglio. Tante medicine è scritto così. Confessare i peccati a Dio è una cosa meravigliosa. Non solo, perché poi questa nuova natura che abbiamo ci mette in condizioni subito di mettersi: ho trovato una buccia di banana, sono cascato. Perché anche se cristiani si sbaglia, si pecca, ma abbiamo la possibilità non di coprire, dice ora io che invento per giustificare questa cosa. C'è un detto, per esempio, per una bugia che si è detta a danno di qualcuno, bisogna dirne altre 7 per coprire la bugia, poi dire le 7, altre 7 per una, sono 7 per 7, 49 e via, invece tu dici: guarda, ho sbagliato, anche per esempio ho fatto una cosa che non dovevo fare, io ho creato un danno, tieni, sono pronto a darti quello che ho fatto. Che volete sia di fronte all'eternità coprire un danno di 10, di 20, di 100, di 100 euro? Che volete sia? Coprilo subito! E tu confessi, magari glielo dici: no, non importa, mi è bastato la tua. Però se voi siete pronti a rifondere, perché bisogna, dice, abbandonare il peccato, confessare i peccati, abbandonarli e anche restituire il mal tolto, è una cosa buona. Dio lo gradisce. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Non è qualcosa, dice, l'avevo in tasca, ora la verità, dice, l'ho persa, dov'è andata? No, no, è nell'intimo. La parola di Dio dice: io scriverò la mia parola nel vostro cuore, la stamperò nella vostra mente, non c'è verso di perderla. Se uno perde la memoria, vabbè. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, purificami con l'issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. E ora è quel canto che abbiamo cantato. O Dio, crea in me un cuor puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. E attenzione che con questo esercizio non solo sentiamo il desiderio proprio di porre rimedio subito, quando si fa anche un tagliettino, ma te lo sei disinfettato, subito si va a prendere la tintura di odio, l'alcol, no perché pizzia, ora c'è della roba e un pizzia più, subito a disinfettare, e se si fa delle cose che possano aver danneggiato altri e fatto dispiacere a colui che ci ha amato a tal punto da dare la sua vita, è bello farlo e farlo subito. Dice, ma poi passo male, tutti sanno che sono uno e sbaglia sempre. Non vuol dire. Dio è venuto per salvare i peccatori. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Perché quando si fa degli sbagli e li facciamo determinatamente e con l'intenzione di non ravvederci e si rimane poi con la paura di essere scoperti, si perde anche la gioia della salvezza. Rendimi la gioia della salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Dio non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme, allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Mauro ha detto che oggi non si offre più sacrifici, nemmeno in Israele, perché non hanno più il Tempio e non lo fanno. Ma se si legge nel libro delle cronache o dei numeri, quando facevano delle feste solenni, era una carneficina, altro che macelli di Milano e di Roma. Ammazzavano centinaia e migliaia di animali, gli offrivano il sacrificio e poi li mangiavano anche. Ma Dio gradisce questo. Gradisce un cuore riconoscente, gradisce delle labbra confessanti il suo nome. E viene spontaneo. Ora siamo in prossimità di questa, di questo periodo di evangelizzazione, e è difficile, se non c'è dentro di noi la gioia della salvezza e di raccontare agli altri quello che il Signore ha fatto per noi e di annunziare la salvezza. E sapete, Pietro, quant'era che era convertito? Era 3 anni, mia tanto. Dopo che Gesù ascese al cielo, la prima predicazione a Gerusalemme, quando discese lo Spirito Santo, la fece lui. E dice, ma sono pieni di vin dolce. No, non sono ubriachi, sono ripieni ma di Spirito Santo, come è scritto nel profeta Gioele. E allora questi, vedendo la convinzione di quest'uomo, dice, fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù, per la remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Questa è la nostra vita, cari fratelli e sorelle. Termino dicendovi che come si programma tutta la nostra giornata, si programma l'alzarsi la mattina, con che cosa mangiare di colazione, poi cosa si mangerà a pranzo, cosa si farà nel pomeriggio, cosa si farà la sera. Non dobbiamo dimenticarci nel nostro programma quotidiano quello che spetta a Dio e che dovrebbe e deve essere sempre al primo posto. Rinunciare piuttosto a qualcos'altro più che rinunciare a Dio, metterlo in un cassetto. Dice, ma io se fo questa cosa guadagno di più. Non c'è prezzo, non per la nostra salvezza, è già stato pagato, ma non c'è prezzo perché noi possiamo avere quella gioia di di sapere che siamo nella volontà di Dio e che quella volontà di Dio, che stare nella sua presenza, è qualcosa che ci farà crescere e andare avanti. Dio ci benedica.